Sì. Buonasera a tutti. Consiglio comunale del 16 luglio 2014. Do la parola al dottor Gabbiadini per l'appello. Grazie.
Buonasera. Toni Giuseppe.
Presente.
Tagliocchi Daniele.
Presente.
Britta Maria.
Presente.
Palazzini Riberto.
È assente, è in vacanza. È assente, impegnato in un corso a Pavia, quindi non ha fatto tempo a rientrare.
Carpellini, non avevo schiacciato bene, chiedo scusa. Scarpellini Andrea, Ambrosini Rudi, numero legale c'è. Okay.
Grazie, passiamo alla trattazione primo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016. Questa è una delibera che è ovviamente conseguente e va approvata per legge relativamente agli interventi, gli investimenti che l'amministrazione comunale vuol fare da qui al 2016. Come ho detto in sede di presentazione del bilancio, ci sono tutta una serie di incertezze relativamente soprattutto all'acquisto degli immobili da parte degli enti pubblici. Ecco perché nel piano triennale non c'è la previsione di acquisizione dell'ex asilo di Malpaga, sulla quale deve essere fatto un approfondimento a seguito anche di un recente parere che è stato emesso sulla normativa che vieta l'acquisto appunto di immobili. Come ho già detto la volta scorsa, sono previsti le asfaltature stradali per 105.000 euro ogni anno, ma in realtà questa è una previsione legata al fatto che non è possibile inserire una voce di bilancio legata al patto di stabilità. Bisogna comunque dire come vengono investite le risorse, anche se in realtà quelle risorse sono bloccate dal patto di stabilità. Quindi sia per il 2014 che per il 2015-2016 sono inserite le asfaltature stradali, è prevista la realizzazione della rotatoria all'intersezione della strada statale 498 per la via per Bagnatica, che è un'opera già integralmente finanziata e sulla quale stiamo percorrendo gli iter con gli enti provinciali e con Aqualis. Probabilmente i pareri arriveranno a breve, quindi anche tutte le problematiche che sono state prospettate nel corso degli anni in realtà si sono risolte in un niente, se ovviamente i pareri arriveranno come pare già nel mese di luglio. Quindi poi è prevista la realizzazione del centro polifunzionale e sostanzialmente la realizzazione della sala polivalente. Questa è collegata alla vendita dell'area della casa di riposo, per la quale, come forse ho già detto in un altro consiglio comunale, ho già preso contatti con l'operatore che era interessato a realizzare l'intervento della casa di riposo. Chiaramente a Martinengo, dove sono stati accolti a braccia aperte, hanno realizzato un intervento di 8 milioni di euro, quindi per il momento la disponibilità che avevano dato allora pare essere venuta meno. Comunque è intenzione dell'amministrazione dare il là a un progetto sull'area che sia quello della realizzazione di una casa di riposo o comunque di una serie di servizi a vantaggio della terza età. Chiaramente va fatto uno studio e un approfondimento su quelle che sono, se esistono dei soggetti interessati a ritirare l'area in diritto di superficie e quindi a realizzare l'intervento. Altro credo non ci sia. Chiaramente per quanto riguarda il 2014, grazie al provvedimento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha concesso la facoltà al Comune di utilizzare le risorse del patto di stabilità per l'anno 2014 e 2015 per interventi di edilizia sulle scuole, avremo a disposizione 30.000 euro per il 2014 e 70.000 per il 2015. Con questi interventi abbiamo intenzione di realizzare la barriera fonoassorbente che dà sulla strada statale 498, l'insonorizzazione dell'aula mensa e dell'aula musica, che erano due aule che non sono per le quali la ASL aveva indicato la necessità di procedere con l'insonorizzazione, e poi procedere con l'installazione di impianti di videosorveglianza e intervenire in tutta una serie di interventi di natura tecnici che si sono resi necessari anche a seguito dei vari sopralluoghi che abbiamo effettuato sui plessi scolastici. Questa è sostanzialmente riassunta molto velocemente la delibera del piano triennale delle opere pubbliche. Se ci sono interventi.
Volevo chiedere per la scuola elementare i 100.000 euro previsti nel piano degli investimenti invece. €100.000 nel 2014?
No, sono 30 e 70. Sono 30 e 70. Poi gli altri investimenti sono stati inseriti come sono le somme del patto di stabilità, che però in realtà non possiamo utilizzare. Sono state spalmate sui vari interventi. Le risorse che avanzano del patto di stabilità, che sono €75.000, vengono investite per la realizzazione del pozzo al centro sportivo, quindi con la pompa e il sistema di irrigazione, e la realizzazione dell'impianto idraulico che necessita di intervento, delle caldaie e l'installazione dei pannelli solari termici. Quello è, stiamo raccogliendo adesso i preventivi, probabilmente ci saranno dei risparmi, però €40.000 è l'investimento per rifacimento delle caldaie e impianto idraulico, e poi il preventivo per il pozzo, compreso della pompa e dell'impianto per l'irrigazione, perché va fatta la pompa, non è solo il pozzo costa circa 5-6 mila euro, poi bisogna mettere la pompa, saremo intorno ai 15-20 mila euro. Potrebbero esserci dei risparmi sicuramente sugli investimenti, che poi decideremo con la variazione di settembre dove investirli. Sono osservazioni, chi è per l'approvazione del piano? Sì, certo.
Il nostro voto sarà sicuramente contrario, specialmente per il discorso che avete inserito la realizzazione della rotatoria, cosa che noi nel nostro programma invece non condividevamo, quindi fondamentalmente è contrario anche e soprattutto per questo.
Ho già avuto modo di dire sulla rotatoria. A parte che il nostro gruppo sostiene che la rotatoria deve essere realizzata per mettere in sicurezza la situazione viabilistica del tratto di strada interessato, perché il numero di incidenti che si verificano erano stati rilevati ai tempi, ma basta vederli, si verificano, non dico quotidianamente perché direi una falsità, ma sicuramente uno al mese succede, perché il tratto di strada è pericoloso. Come ho già detto, tornare indietro significherebbe, comporterebbe tutta una serie di penali che il Comune dovrebbe pagare, perché comunque è già stato incaricato un architetto che ha diritto anche a svolgere la direzione lavori. Inoltre, se si decidesse di tornare indietro sull'opera, comunque la zona dovrebbe essere sistemata, quindi in qualche modo bisognerebbe realizzare un intervento, perché immagino lo sappiate, ma il percorso ciclopedonale non è mai stato ultimato e ancora oggi c'è una fideiussione, in parte è stata svincolata ma in parte ancora vigente, perché il percorso ciclopedonale non è stato ultimato. Perché non è stato ultimato? Perché non si sa se la rotatoria viene fatta oppure no. Se non venisse realizzata la rotatoria, bisognerebbe comunque in ogni caso fare un progetto per sistemare l'eventuale intervento. Nell'ambito del piano cave, perché chiaramente quella potrebbe essere una strada interessata dal piano cave, anche se avete avuto modo di vederlo, il piano cave che è stato presentato prevede l'ampliamento soltanto dell'ate relativa alla cava di Colosio, che è quella che ha accesso dal rondò del centro del paese. Quindi,
siamo sicuri che l'unico accesso sarà quello?
l'accesso che per il momento dal punto di vista viabilistico è stato indicato è quello. È chiaro che come gruppo presenteremo una serie di osservazioni, tra le quali quella che abbiamo sostenuto da sempre, cioè quella di realizzare una variante della strada statale 498, okay? E nell'ambito di queste osservazioni faremo presente che se per caso dovessero, perché una delle ipotesi che era stata ventilata anni fa è quella che dalla cava di Colosio si realizzi una strada che porta alla strada provinciale per Bagnatica e poi da lì si immettano sulla rotatoria che andremo a realizzare. È chiaro che se la decisione della provincia dovesse essere quella, è chiaro che dovranno esserci rimborsati integralmente tutti i costi e tutti gli oneri che abbiamo sostenuto per realizzare la rotatoria, quindi il Comune non ci smena nulla.
Siamo sicuri che la provincia, se si trova per realizzata, si riconosca comunque...
La provincia, a parte che non si troverà l'opera realizzata, perché anche se partissimo con i lavori verrà finita tra un paio d'anni, se le cose vanno come devono. La provincia, a nostro avviso, a mio avviso, deve tenere conto del fatto che quella cava ha un impatto ambientale solo sul comune di Cavernago e come tale deve prevedere delle mitigazioni ambientali che devono prevedere chiaramente una serie di interventi sul nostro territorio, compreso se ti trovi una viabilità realizzata dal comune, quantomeno il rimborso di quella viabilità. Non è sicuro, è ovvio che non è sicuro. È chiaro che l'obiettivo nostro è quello di puntare alla realizzazione dell'intera variante. Siamo anche consapevoli del fatto che non è un'opera che può essere addossata solo a un cavatore, chiaramente. Però se nel frattempo realizzassero un pezzo di questa variante, già un pezzo è stata realizzata, poi col tempo realizzeremo il resto. Questa è l'impostazione. Comunque a fine agosto convocheremo un consiglio comunale per votare le osservazioni che stiamo preparando per il piano cave. Quindi il Consiglio sarà chiamato a esprimersi sulle osservazioni che predisporremo e che vi sottoporremo prima, chiaramente, come gruppo di minoranza. Ci sono altre osservazioni? Chi è per l'approvazione piano triennale delle opere pubbliche 2014-2016? Alzi la mano. Quindi favorevoli siamo 6. Contrari? 3. Astenuti? Nessuno. Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è la determinazione dell'aliquota comunale all'IRPEF per l'anno 2014. Come abbiamo detto in sede di presentazione del bilancio, la proposta che il gruppo di maggioranza fa è quella di portare l'aliquota IRPEF dallo 0,2% allo 0,4%, con però la precisazione di eliminare dalla tassazione i redditi che non raggiungono i 15.000 euro. Questa è una scelta che è stata fatta per tutelare quelle fasce deboli, pensionati e non solo, che non raggiungono un reddito lordo annuo di 15.000 euro. Quindi abbiamo fatto il conto, sono circa 1.100 euro circa lordi annui, mese, considerati su 13 mesi, quindi considerata anche la tredicesima. Una soglia che, se andiamo a vedere nei comuni vicini al nostro, quelli che ovviamente applicano l'IRPEF, perché ci sono quelli che bontà loro e bontà dei loro conti non la applicano, è un'esenzione che non si trova negli altri comuni, quindi uno sforzo per venire incontro alle fasce deboli. Se ci sono osservazioni... Osservazione, chi è per l'approvazione secondo punto all'ordine del giorno, e cioè la nuova determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2014, alzi la mano. Favorevoli 6, contrari 3, astenuti nessuno. Passiamo alla approvazione dei regolamenti della disciplina della IUC. Come abbiamo detto in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016, lo Stato italiano ha introdotto un'imposta che si chiama IUC, che è l'imposta unica comunale. In realtà questa favoletta che sarebbe stata un'imposta unica sola, in realtà non è vera, perché in realtà la IUC si compone di IMU, TARI e TASI. come abbiamo detto in sede di presentazione, l'IMU è la vecchia, è l'IMU, l'imposta municipale propria, che aveva sostituito l'ICI sulle seconde case. Poi abbiamo la TASI, che è il tributo per i servizi indivisibili, e la tassa dei rifiuti. La TASI sostanzialmente è la reintroduzione dell'ICI, ma con un nuovo nome. E anche la tassa dei rifiuti, che oggi si chiama TARI, prima si chiamava TARSU, poi è stata chiamata TARES e adesso si chiama TARI. Per poter definire, come abbiamo già detto, il piano della TARI, cioè la tassa dei rifiuti, è necessario fare una valutazione dei costi che il Comune sostiene, i costi che il Comune sostiene per la per il costo dello smaltimento rifiuti, e non è più possibile per legge incassare meno di quello che si spende per l'intero comparto della spesa, appunto, dello smaltimento dei rifiuti, della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi ecco perché già l'anno scorso la TARI era aumentata, perché in precedenza il Comune poteva decidere di incassare 150 e spenderne 250, oggi non è più così, quindi la tassa dei rifiuti deve coprire il costo della raccolta. Per quanto riguarda la TASI, bisogna individuare tutti quelli che sono i servizi indivisibili, quindi luce, la gestione dei parchi, il taglio dell'erba verde, e anche questa, in linea di principio e linea teorica, dovrebbe coprire il costo di questi tributi, con la differenza che mentre nella TARI c'è l'obbligo di fare tanto spendo tanto copro, nella TASI fortunatamente questo obbligo non c'è. L'imposta municipale propria invece è la vecchia IMU, che si paga sulle seconde case e sulle attività commerciali e produttive. I regolamenti, sostanzialmente, avrete avuto modo di vederli, si fa un unico regolamento di tutte queste tre tassazioni, con le previsioni delle eventuali detrazioni o dei casi in cui si interviene con la detrazione. Per quanto riguarda l'IMU, l'abbiamo già detto in sede di presentazione del bilancio, è stata introdotta, era una facoltà prevista dalla legge, la possibilità per i parenti, per i genitori o i figli che concedono in comodato gratuito l'immobile o al genitore o al figlio, di non pagare l'IMU ma di pagare la TASI. Per fare questo, lo dico a chi è nel pubblico, è necessario fare un contratto di comodato che deve essere registrato all'Agenzia delle Entrate. Quindi per chi si trova in queste condizioni deve provvedere a fare un contratto di comodato. Perché questo? Perché è obbligatorio per legge. Se si inserisce questa forma, tra virgolette, di detrazione, perché anziché pagare l'IMU si paga la TASI, la norma prevede obbligatoriamente il contratto di comodato, quindi non si poteva fare diversamente, quindi non è che abbiamo voluto complicare la vita, ma così è. Per quanto riguarda la TASI, abbiamo previsto la detrazione di 50 euro per ogni figlio a carico convivente che non ha più di 26 anni, e per quanto riguarda la TARI, come ho già detto, reintrodurremo la raccolta dell'umido, quindi questo comporterà per l'anno 2015 un aumento, perché chiaramente il numero dei viaggi dell'azienda che fa la raccolta aumentano. Però il cittadino avrà la facoltà di poter fare il compost direttamente in casa, e questo gli consentirà di ottenere uno sconto del 30% sulla tassa dei rifiuti. Quindi l'obiettivo è: meno umido consegniamo, meno sarà il costo che verrà debitato al comune, e ovviamente più saranno i vantaggi per tutti, perché cala il costo del servizio, quindi caleranno anche le imposte. Questo è il circolo virtuoso che vogliamo avviare. Se ci sono osservazioni sui regolamenti. Chi è per l'approvazione del regolamento della disciplina della tassa IUC, che si ricorda è composta dalla IMU, dalla tassa IMU, TARI e TASI, alzi la mano. 6 favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 3. Passiamo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno. Il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il piano finanziario delle tariffe TARI, come ho detto prima, si tratta di analizzare i costi quando è dovuta la TARI. La TARI è dovuta dal possessore, dal detentore a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi chiunque possiede un immobile deve pagare la TARI. Per quantificare ovviamente il costo dei servizi, attualmente cioè abbiamo fatto riferimento alla società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Cavernago e spendiamo 258.824,29 euro, un importo che può scendere. Una delle osservazioni che la Servizi Comunali mi ha fatto in un recente incontro è che, mancando la raccolta differenziata a Cavernago, a parte la plastica e il vetro, succede spesso che nei sacchi che vengono raccolti ci sia dentro di tutto. Questo cosa comporta? Che lo smaltimento del rifiuto è più alto e quindi di conseguenza i costi per il comune sono importanti. Se avviassimo una pratica, come dicevo prima, virtuosa, tutti stiamo un po' più attenti su quello che buttiamo, chiaramente i costi caleranno, calerà anche la tassazione. Vabbè, qui poi c'è l'elenco dei costi e le tariffe TARI, che avevamo già visto, sono composti da una quota fissa che è stabilita appunto, se è un solo componente del nucleo familiare 0,34 ogni metro quadrato e poi 52 euro e così via, più sale il numero dei componenti più scende la quota variabile. Qui ci sono le quote fisse poi per le attività commerciali e altre attività. Abbiamo detto già prima che hanno diritto a uno sconto del 30% le abitazioni che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, quindi se qualcuno già oggi vuole fare il compostaggio a casa propria può farlo, deve venire in comune, fare la richiesta del modulo, gli viene consegnato il modulo, avvia la richiesta del compostaggio e quindi ha diritto allo sconto del 30% sulla parte variabile che è quella che abbiamo visto sopra, cioè questa, la quota variabile della tassa. Poi vabbè, ci sono il 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero, questa è prevista dalla normativa, e le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo. Questa è una previsione per le attività non domestiche, sostanzialmente per quei soggetti che dimostrano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto al 30% di sconto della parte variabile. Una previsione che, un'ipotesi che a Cavernago al momento non si verifica, non pensiamo che si possa dire io ho avviato il riciclo, bisogna produrre il contratto con la società che fa il riciclo, i formulari con tanto di luogo di partenza, luogo di destinazione, quindi non è una cosa facile da fare. Come abbiamo già detto, le tariffe della posta TARI calano poco per le utenze domestiche del 2,46% e parecchio per le utenze non domestiche. Perché calano? Non perché siamo stati virtuosi nel far calare i costi, ma semplicemente perché nella tassa dei rifiuti dell'anno scorso, era come degli anni precedenti, era prevista una quota che andava versata alla provincia. Questa quota oggi non è più prevista, quindi la tassa cala. Il comune avrebbe avuto la facoltà di mantenere la tassazione dell'anno precedente, perché questo va detto, quindi non determinare lo sconto del mancato introito, del mancato versamento alla provincia, ma la scelta è stata quella appunto di non far pagare in più su questa tassazione. Come abbiamo già detto, la prima rata è fissata per il 16 di novembre, la seconda rata per il 16 di marzo. Come avevamo già fatto la volta scorsa, abbiamo fatto alcuni esempi, visto che c'è stato un aumento delle aliquote. Qui abbiamo preso un'utenza domestica di metri quadrati 170 con 4 componenti, di cui 2 figli inferiori ai 26 anni e una rendita molto alta, che è quella di 723,35 euro, che è una rendita di una casa di un certo livello. L'aumento, mettendo insieme TARES 2013 e IMU 2012, TARI 2014 e TASI 2014, è di soli 10 euro. Per quanto riguarda invece un'utenza domestica di 92 metri quadrati con due componenti, quindi l'ipotesi che non ci siano detrazioni e una rendita di 284 euro, c'è un aumento di 116 euro. Per quale ragione? Perché quando si pagava l'ICI c'era la previsione della detrazione di 100 euro per il fatto stesso di possedere una prima casa, oggi questa detrazione non c'è più, quindi c'è l'aumento di un centinaio di euro. Questa invece è un'ipotesi di un ristorante, è solitamente l'utenza non domestica che più paga in termini sia di produzione di rifiuti urbani che dal punto di vista della tassazione dell'IMU, si ha un aumento applicando le attuali aliquote di 281 euro su base annua. Tenendo conto anche di un'altra utenza non domestica di un bar, c'è un aumento di 108 euro. Quindi, se ci sono osservazioni...
Una domanda, la detrazione del 30% per il compostaggio.
Sì.
Se, mettiamo il caso, il 50% delle famiglie fanno il compostaggio, si riduce sicuramente lo smaltimento, certo, dei quintali, certo, però il passaggio dell'umido c'è comunque, certo, quindi gli altri subiscono un aumento, teoricamente.
Allora, l'obiettivo chiaramente è quello di cercare di evitare il più possibile che transitino i mezzi. È chiaro che se 2500 abitanti consegnano tutti l'umido, i mezzi, soprattutto l'umido d'estate, bisogna passare anche due volte o tre volte a settimana, perché poi ovviamente è putrescibile e puzza. Se invece si avvia la pratica del compostaggio e calano, anche i viaggi calano, quindi di conseguenza il costo dello smaltimento. Oggi non c'è. Sì, ma dal punto di vista poi c'è l'aspetto ambientale che comunque va considerato, e cioè che il rifiuto umido è un peccato mescolarlo con l'RSO. Bisognerà avviare dei controlli, vedremo con quale ufficio effettuarli sicuramente. Bisognerà dichiararlo, poi l'azienda che fa la raccolta si è già resa disponibile per fare degli incontri informativi, per spiegare come si fa, quindi non è una cosa che domani mattina puoi fare. Cioè. Certo, no, sono d'accordo, già ce li troviamo adesso, quindi Daniele. Sicuramente c'è, sì, lo so, però fa caldo, scusate, tolgo la giacca. Dicevo che sicuramente c'è uno sconto allora c'è la possibilità di ottenere lo sconto, ci sarà un aumento, infatti stiamo già vedendo qual è l'aumento e quale incidenza può avere poi sulla successiva tassazione, però riteniamo che sia un circolo virtuoso che va avviato. È stato un peccato interromperlo anni fa. La ragione dell'interruzione era legata al fatto che l'inceneritore dell'area aveva bisogno di umido per abbassare le temperature dei forni, quindi andava dai comuni a proporre: dammi l'umido, mescolalo nel rifiuto normale che ci serve per abbassare la temperatura dell'inceneritore. Allora fu fatta una scelta per ridurre i costi di questo tipo, dico a posteriori è stata una scelta sbagliata. Perché se la si analizza oggi, la gente ha perso un po' l'idea della raccolta differenziata, e questo ha comportato, se vedete la progressione, ha comportato un aumento dei costi per il comune, perché la gente immette tutto all'interno del sacco, quando prima invece magari utilizzava prassi più virtuose. Quindi i chili che oggi smaltiamo sono molti di più di quelli che smaltivamo anni fa. Quindi bisogna tornare indietro per cercare di avviare, il tentativo è questo. È chiaro che inizialmente il costo ci aumenterà, questo è chiaro. Non so se avete altre osservazioni. Chi è per l'approvazione del quarto punto all'ordine del giorno, approvazione del piano finanziario e delle tariffe tari per l'anno 2014, favorevoli? 6, contrari, Nessuno. Astenuti. 3. Passiamo alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, che è la determinazione delle aliquote detrazione e individuazione dei servizi indivisibili TASI, tributo servizi indivisibili, anno 2014. Come dicevo, questa è sostanzialmente la vecchia ICI, lo si vede anche dalla descrizione che ne fa la norma, quando dice da chi è dovuta dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definite ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. È diretta alla copertura dei costi dei servizi indivisibili individuati dall'ente. Come si calcola? Si calcola, qui esce tutto l'inganno della norma, si calcola tenuto conto il comune ha facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge. Per quale ragione? Perché lo Stato aveva introdotto la facoltà per i comuni di applicare sulle seconde case e sulle attività commerciali sia la TASI che l'IMU, con la prescrizione però che le due tasse unite non dovessero superare il 10,6 per mille. Quest'anno in realtà, perché va detto, quest'anno ai comuni era concessa la facoltà di arrivare all'11,4 per mille. I servizi indivisibili di cui vi parlavo prima sono, li abbiamo considerati le utenze per l'illuminazione pubblica, il comune spende circa 85.000 euro, la manutenzione ordinaria 15.000 euro, la rimozione della neve dell'abitato 5.000 euro, la manutenzione dei parchi 13.000 euro, poi ci sono le spese per la derattizzazione e la disinfestazione 7.000 euro e manutenzione varia dei beni comunali 35.000 euro. La proposta che viene fatta dal gruppo di maggioranza è di far pagare un'aliquota del 2,5 per mille solo sulle abitazioni principali, con esclusione delle categorie A1, A8, A9 per le quali deve essere pagata l'IMU. A Cavernago, a seguito di una verifica, non esistono categorie A1, A8, A9, quindi questa ipotesi non c'è. Non si fa pagare la TASI per evitare una doppia tassazione ai fabbricati accatastati nelle categorie A1, A8, A9 e poi lo 0 per 1000 per tutti gli altri immobili, perché come dicevo prima il comune aveva facoltà di far pagare l'IMU e la TASI. Abbiamo introdotto, come ho detto prima, 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante residente anagraficamente nell'unità immobiliare. Qui c'è un confronto del gettito a fronte di una spesa per servizi indivisibili di circa 160.000 euro, andiamo a recuperare 140.000 euro. Se voi prendete il dato dell'ICI del 2007, perché in realtà questa è l'ICI del 2007, sembra che ci sia un aumento, ma in realtà non c'è un aumento, perché se si fa la rivalutazione monetaria dei 124.000 euro, escono 142.000 euro. Quindi in realtà, preso l'importo dell'ICI, rivalutato in modo tale che corrisponda al valore della moneta di oggi, l'importo da incassare era 142.000 euro. È chiaro che nell'applicazione di questa nuova tassa, non sussistendo più lo sgravio del 100 euro, ci saranno ipotesi di immobili che prima pagavano 30 euro o 40 euro di ICI, perché c'era la detrazione dei 100 euro, oggi purtroppo dovranno pagarle e pagheranno 140 euro, a meno che abbiano due figli, a quel punto la detrazione è la stessa. La prima rata lo Stato imponeva che non coincidesse con la TARI e l'IMU, con la TARI, non dovevano coincidere con la TARI, esatto, TASI e TARI non dovevano coincidere, quindi abbiamo stabilito 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014. Se ci sono osservazioni... Chi è per l'approvazione del quinto punto all'ordine del giorno, determinazione delle aliquote, detrazione e individuazione dei servizi indivisibili TASI? Alzi la mano. 6 favorevoli, contrari 3, astenuti nessuno. Passiamo alla trattazione del sesto punto all'ordine del giorno, la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria all'IMU anno 2014. Allora, per quanto riguarda l'IMU, ricordando il contesto in cui si inserisce, è dovuta dal possessore di beni immobili siti nel territorio del Comune di Cavernago, qualsiasi uso destinati di qualsiasi natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione delle abitazioni principali, non relative agli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 e delle pertinenze delle stesse. Allora, questa è l'ipotesi in cui, di cui parlavo prima, dell'assimilazione dell'IMU all'abitazione principale. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, in questo caso si doveva considerare una seconda casa, ma in realtà la si considera una prima casa, quindi pagherà la TASI. L'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo, quella di cui parlavo prima, genitore verso il figlio, figlio verso il genitore, parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che le agevolazioni operi limitatamente la quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Allora, le aliquote per il 2014 che vengono proposte sono il 5 per 1000 per le abitazioni principali categoria 1, 8, a 9, che non... che come ho detto prima a Cavernago non ci sono, è stata aumentata da 4 per 1000 a 5 per 1000, per quale ragione? Perché abbiamo fatto una simulazione, se dovessero esserci immobili a 1, 8, a 9 con l'aliquota al 4 per 1000 pagherebbero meno di un immobile in prima casa, siccome qui è prevista per legge la detrazione di 200 euro, pagherebbero meno di un immobile che paga la TASI come prima casa e che non rientra in una categoria, e queste sono categorie di lusso, quindi... ecco perché l'aumento. E poi il 10,6 per 1000 per gli altri immobili, compreso le aree edificabili. Un incremento. Sì.
Volevo dire che il progetto Cavernago l'anno scorso diceva che l'8 per 1000 era eccessivo, soprattutto nel periodo di crisi economica. Adesso siamo al 10,6. È un po' eccessivo. È una vostra scelta.
Allora... progetto Cavernago, allora, progetto Cavernago nel 2008 diceva che era eccessivo e ancora oggi sostiene che una tassazione di questo tipo non tanto sulle seconde case ma sulle attività produttive è sicuramente una tassazione importante e rilevante. Come ho detto quando ho presentato il bilancio al gruppo di minoranza, se c'erano altre proposte erano ben accette, noi ci siamo trovati, l'ho detto quando ho presentato il bilancio, con la necessità di recuperare risorse pari a 389.000 euro tra patto di stabilità e altre risorse, quindi se ci sono altre proposte ben vengano, quelle che noi abbiamo individuato sono queste, pur intervenendo sui capitoli e cercando di ridurre il più possibile la spesa, ma oltre non era possibile, perché altrimenti avremmo dovuto decidere di spegnere i lampioni, che poteva essere una scelta, quindi non spendere più 85.000 euro l'anno, possono essere scelte, si tratta di fare delle scelte. Un'osservazione è doverosa, le attività commerciali non pagheranno molto di più, perché le simulazioni che ho fatto vedere prima, grazie al fatto che l'aliquota TARES è calata del 17,26%, consente, seppur con l'aumento dell'IMU, di arrivare a pagare un 100 euro in più, quindi 100 oppure 200 euro, quindi alla fine su base annua l'incremento non è così elevato come quello che si può ipotizzare.
Un'altra cosa c'è da dire sulle attività commerciali, lo Stato contemporaneamente al fatto di aver dato ai comuni la possibilità di alzare questa aliquota o di aggiungere la TASI in alternativa abbassando i trasferimenti, ha anche previsto una deduzione, cioè le attività commerciali possono, e comunque chi svolge un'attività economica può dedurre l'IMU dalle imposte sui redditi per una percentuale pari al 30%, per cui andando a fare i conti si paga il 10,6, 3 punti di IMU però li risparmiano in imposte nazionali, quindi alla fine addirittura c'è una piccola riduzione nel complesso delle tasse che va a pagare un'impresa, poi per carità è una magra consolazione, però cioè, si tira via da una parte e si aggiunge dall'altra, i conti poi alla fine devono quadrare, però bene o male non è che si alza il carico fiscale complessivo delle aziende, delle attività produttive, quindi si poteva magari anche alzare la TASI al 3,3 per mille, però lì la gente spendeva e basta. In questo caso qua perlomeno la pagano al comune, però dopo allo Stato, allo Stato danno qualcosa in meno.
Questo è un discorso importante che è stato considerato in sede di decisione, perché potendo portare in detrazione una quota parte della tassazione, facendo una simulazione, in realtà si scende al 7,6 per mille. Quindi paradossalmente sembra un aumento, ma in realtà non lo è, perché se anziché versare 2.000 euro di tasse allo Stato ne verso 1.100, chiaramente ho ottenuto uno sgravio fiscale. Questa facoltà l'anno scorso non c'era. Quindi sono, come ho detto in serie di presentazione del bilancio, io e Christian per un po' di tempo non abbiamo dormito cercando di far quadrare i conti, anche perché sappiamo, svolgendo entrambi un'attività libera professionale, che pagare le tasse è sempre difficile, soprattutto in questi periodi. Però sulla TASI arrivare al 3,3 per mille significava comunque applicare alle famiglie, che comunque anch'esse sono in difficoltà, perché ci sono famiglie che purtroppo hanno perso il lavoro, sono in stato di disoccupazione e quant'altro, significava caricare troppo sull'abitazione principale una tassazione. Quindi questa è la soluzione più equa che siamo riusciti a, purtroppo, devo dire purtroppo, a tirare fuori dal cassetto, perché se, e questo lo ribadisco senza timore di smentita e senza polemica, a mio avviso se si fossero fatti interventi per la riduzione delle spese, per esempio l'impianto di illuminazione pubblica, se si fossero sostituite le lampade a LED quando c'erano le risorse, oggi spenderemmo il 50% in meno. Io ho incontrato il tecnico che farà il progetto e danno per tranquillo il 50% di risparmio in meno, sono 45.000 euro in meno, che chiaramente il comune non doveva cercare, sicuramente. Io dico che le risorse che ha avuto Cavernago negli ultimi 10 anni non le abbiamo mai avute, giusto? Quindi oggi invece ci troviamo con la discarica che l'anno prossimo è chiusa, quindi quelle entrate non ci sono più, per anni sono state investite e immesse nelle spese correnti. Chiunque sa che immettere un'entrata una tantum nelle spese correnti quando viene a finire poi la devi andare a coprire, chiunque lo sa. Quindi questa logica... Io, e questa è una cosa che avrei detto più avanti, io non mi sono aumentato, come si va in giro dicendo, lo stipendio, perché io non mi sono aumentato lo stipendio, anzi lo stipendio dei degli assessori e del vice sindaco e del sindaco è pari a quello della giunta precedente, ridotto del 10% come previsto per legge. Il sindaco che mi ha preceduto percepiva negli ultimi 8 mesi lo stesso identico stipendio che percepisco io, perché aveva cessato la carica di dipendente e prendeva l'indennità intera, come il sottoscritto. Quindi non c'è stato un aumento delle spese.
Dei conteggi che abbiamo fatto noi per gli altri 9 anni e qualche mese non è così. La matematica, se non è un'opinione...
Chi ha lavorato in comune sa benissimo qual è la regola che riguarda la... No, voi state dicendo che avrei dovuto percepire la stessa indennità del sindaco che mi precedeva. Questo è quello che state dicendo, quando sapete benissimo che è previsto per legge. No, e beh, allora cosa hai detto? Che dovevo risparmiare, cioè dovevo ridurmela del 50%. Cosa dovevo fare? Tipo? Quindi devo ridurmi del 50% l'indennità, questo è quello che stai dicendo. Allora dillo. Va bene, allora dillo. È il 50%, perché c'è una norma chiara e precisa che stabilisce che quando sei dipendente percepisci l'indennità ridotta al 50% per una ragione giuridica pacifica, perché essendo dipendente il tuo datore di lavoro, quando stai 6 ore alla conferenza di servizio per il comune, può chiedere il rimborso delle ore che ti paga e dei permessi che ti paga. Benissimo. Allora, siccome io sono un libero professionista e il rimborso delle aliquote il mio datore di lavoro non le può chiedere, giustamente, perché sono il datore di lavoro di me stesso, è prevista l'indennità intera, prevista per legge, non c'è stato nessun aumento, e questo lo voglio ribadire, perché invece si va in giro dicendo che ci siamo raddoppiato lo stipendio, e questa è una cosa indegna detta, questa è una cosa indegna che si dice, ok, lo stipendio è stato ridotto del 10%, come previsto per legge, e non c'è stato aumento, non c'è stato nessun aumento. Poi se si vuol dire che il sindaco doveva ridursi del 50% lo stipendio, beh, è una posizione più che legittima, ne prendo atto. Io dico che quando si svolge un lavoro e lo si svolge seriamente e lo si svolge passando tempo proprio, quel lavoro è giusto che sia pagato, ok? E ritengo che sia giusto che gli assessori, vice sindaco e il sindaco siano retribuiti nel limite di quanto previsto dalla norma.
Alcune precisazioni. Primo, se qualcuno dice per il paese che vi siete raddoppiati di stipendio, non siamo sicuramente noi. Primo. Ma infatti, sia ben chiaro, no, è giusto, siccome è giusto chiarire, mettere i puntini sulle i. Questa è la prima considerazione, sicuramente. La seconda, che la cittadina, io dico, voi avete aumentato da 0,204 l'aliquota IRPEF per avere i 40.000 euro, quando magari sono conti che abbiamo sbagliato noi, ma noi risulta che siamo costati circa 5.000 euro in più all'anno rispetto alla vecchia amministrazione, ok? Magari io dico, capisco che se uno lavora deve comunque essere pagato e non è una cosa che avete fatto al di fuori di quello che vi è consentito per la legge, però potrebbe essere un bel gesto verso la popolazione, visto che chiedete dei sacrifici alla gente, di dire vi pago il doppio, perché è il doppio dello 0,204, magari un piccolo gesto da parte vostra non è una cosa trascendentale. Questo non sto dicendo per forza dovete fare, magari io coscienza lo farei, voi no, va bene, prendiamo atto, non è un problema, cioè
atto della tua liberalità di coscienza. Io ribadisco che quello che è stato fatto in piena coscienza di quello che viene fatto, del tempo che si impegna e del lavoro che si fa.
Teniamo conto che un lavoratore autonomo. Io
reputo questa discussione assolutamente impropria e inadeguata, però se voi volete farla ne prendo atto. Come avete detto bene, costiamo 5.000 euro in più, prendiamo atto. Le imposte che abbiamo aumentato riguardano 154.000 euro. Quindi poi se vogliamo ridurre la tassazione togliendo 5.000 euro, va bene. Io ho tolto dal bilancio le spese di illuminazione che qualche luminare che mi ha preceduto faceva, che noleggiava le spese di noleggiava le lampadine per l'illuminazione pagando 2.400 euro all'anno. Per 5 anni sono 12.000 euro. Quindi mi sembra che, avendo tolto quella quota lì, qualcosa abbiamo risparmiato. E qualche luminare comprava le luci per illuminare tutto il comune di Cavernago. Tutto il comune di Cavernago.
Io non sto dicendo che avete fatto qualcosa di male, sbagliato a fare il bilancio che avete fatto. Sì, è ben chiaro che io ribadisco che in una situazione economica come questa qua, con la coperta corta, perché è inutile, nessuno è un fenomeno e nessuno fa il mago di mestiere, la coperta è corta, quindi è normale che ci sia questa situazione. Da parte mia, secondo il mio punto di vista, ribadisco che secondo il mio punto di vista, visto che chiedete sacrifici alla gente, era bella cosa anche se facevate un sacrificio voi, punto. È un'idea personale.
Io non ritengo di dover chiedere a persone come il vice sindaco o la dottoressa Britta, che investono tempo, risorse personali, di chiedere un sacrificio. Il sacrificio è quello di servire, secondo me, la propria gente, farlo in modo dignitoso, mettendosi davanti alle pratiche e fascicoli, analizzandoli e leggendoli. Questo è la fatica, perché il sottoscritto da quando è iniziato ha fatto ben 4 conferenze di servizio e prima di andare alle conferenze di servizio scrive dei pareri. Pareri che non scrivono gli uffici del comune, perché potete chiederglielo, li scrive il sottoscritto, pareri anche di 4 o 5 pagine, analizzando e leggendo i documenti, cosa che in precedenza non è mai accaduta, mai. E sfido chiunque a dimostrare che sia accaduta, sfido chiunque a dimostrare la presenza tutte le volte in conferenza di servizio. Questo è il modo per dire alla gente che ci stiamo impegnando, che stiamo facendo il nostro lavoro in modo dignitoso e spendendo risorse proprie, personali e non solo. Il sindaco che mi precedeva giustamente aveva il cellulare, io il cellulare del comune non l'ho preso, perché non l'ho voluto, perché ho ritenuto, avendo il mio cellulare, di non prenderne un altro. Quindi è un costo che il comune non sostiene più. Giustamente era legittimo che chi mi precedesse avesse il cellulare. Io ho ritenuto di non prenderlo, così come i due assessori non hanno il cellulare del comune. Nessuno ha preso il cellulare del comune. Anche in precedenza gli assessori non ce l'avevano, ma l'assessore, se voleva, poteva prendere.
Solo una chiarezza per competenza di informazione. Cioè, il mio stipendio netto mensile è 80 euro. Non mi sembra di rubare nulla, niente a nessuno, 80 euro. Quello di Marielle è di 110 euro. Io lunedì prossimo vado in conferenza dei servizi in ferie, non chiedo niente al comune, in ferie, anziché passare con mio figlio le ferie ad agosto, le passo in conferenza dei servizi in provincia, quindi non penso di rubare niente a nessuno.
Ma nessuno altro che stai rubando, ma ci mancherebbe bene. Cioè,
no, sacrificio sto facendo e 80 bene. Euro mi sembra che siano 3 pizze al giro pizza forse.
Io, ma nessuno ha detto che stai rubando,
Lo stipendio netto del sindaco, per essere chiaro.
A me che mi vengono messe delle parole in bocca così, ma non piace.
Lo stipendio,
io non ho detto che sta rubando niente, non è ben chiaro questo.
Lo stipendio netto del sindaco, così la gente lo sa, il cedolino che mi è stato staccato è 981 euro, sulle quali chiaramente dovrò pagare le tasse, quindi non so quanto me ne rimarranno 500, 600, quello che è. Quindi questo è lo stipendio netto che percepisce il sindaco. Giusto che così la gente lo sa, 980 euro l'anno. E al mese, scusate. Tenete conto che in precedenza era previsto il trattamento di fine mandato, nella nuova tornata il trattamento di fine mandato per i sindaci non è più previsto, probabilmente verrà abrogato. Il trattamento di fine mandato era una specie di TFR che veniva accantonato e veniva erogato. In questo sta arrivando una normativa che prevederà l'abrogazione di questa, chiamiamola, TFR, e su questo sono d'accordo, nel senso che non ha senso che ci sia il trattamento di fine mandato per un amministratore, così come non devono più averlo in regione, in provincia e in Parlamento, non lo devono avere neppure gli amministratori. No. Ulteriori osservazioni, passiamo all'approvazione della determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria IMU anno 2014. Chi è favorevole alzi la mano. 6. Astenuti? Nessuno. Contrari? 3. Passiamo al settimo punto all'ordine del giorno, che è l'approvazione del bilancio di previsione 2014, bilancio pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016. Sul punto il bilancio è chiaramente già stato presentato, quindi non ritengo di dover entrare nuovamente nei dati del bilancio. Faccio notare quello che ho fatto notare prima, le risorse che dovevamo reperire per quanto riguarda la parte corrente, che sono 204.594 euro. Questo è stato recuperato con il recupero sulle addizionali di 157.000 euro, quindi mancano comunque ancora all'appello delle risorse che sono state trovate intervenendo nei risparmi sui capitoli. Probabilmente si poteva, secondo la posizione della minoranza, anziché trovare 204.000 euro, trovarne 200.000, ne prendiamo atto, perché il sindaco doveva, lo ripeto, ridursi del 50% le proprie competenze. Per quanto riguarda il patto di stabilità, ci sono dobbiamo, il Comune di Cavernago per il 2014 deve mantenere, risparmiare risorse per 189.633 euro, perché l'obiettivo del patto sono 237.000 euro, a queste si tolgono il rimborso delle quote capitali per i mutui e 52.000 euro per i pagamenti delle fatture del 2013. Questi sono gli interventi a sostegno del welfare che sostanzialmente il bilancio prevede. Come vedete, andiamo a applicare tassazione, un aumento di tassazione di 157.000 euro che sostanzialmente vengono totalmente investiti per il welfare, quindi per gli interventi, l'abbattimento delle rette relativamente alla scuola dell'infanzia per 25.000 euro, il contributo previsto dalla convenzione per 50.000 euro, poi abbiamo rinnovato il fondo per le persone bisognose di 8.000 euro e poi ci sono tutta una serie di interventi prevediamo a sostegno appunto del welfare.
Scusa, 8.000 euro più 8.000 per le persone bisognose?
Sì,
16,
sì, sì.
Okay.
Sono doppi. Poi vabbè, c'è ovviamente la previsione della detrazione TASI che sono circa 23.000 euro che con i 50 euro il Comune non incassa. Per quanto riguarda gli investimenti, li ho già detti prima, si tratta di intervenire con soprattutto su questi sono interventi sul centro sportivo, sono 30.000 euro la manutenzione straordinaria a campo da calcio in erba, teniamo conto che all'interno c'è il pozzo e l'impianto per l'irrigazione. 45.000 euro invece è la previsione di spesa per quanto riguarda il rifacimento delle caldaie, l'installazione di pannelli solari termici sul tetto e l'impianto idraulico. Poi abbiamo 12.000 euro che è l'incarico al progettista per il progetto dei LED. Tutte le altre voci sono voci che sono state inserite ma di fatto non trovano copertura, o meglio trovano copertura ma sono risorse bloccate dal patto. Volevamo inserire una voce fondo patto di stabilità ma la finanza pubblica non lo consente. Queste sono il prossimo anno dobbiamo rispettare un patto identico a quello di quest'anno, quindi 15,707%, per l'anno 2016 sarà il 15,67%, con l'auspicio che prima o poi lo Stato intervenga a ridurre le maglie di questo patto che sono un'assurdità, considerato che non si tratta di chiedere di andare a fare mutui, ma si tratta soltanto di chiedere di poter utilizzare le risorse che il Comune ha. Il saldo finanziario è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti da differenza tra accertamenti e impegni per la parte corrente, tra incassi e pagamenti, in conto competenza e in conto residui per la parte in conto capitale. Questa è la spiegazione che è inutile che sto a fare perché è molto complicata. Questo è il riassunto di come si arriva all'obiettivo del patto di stabilità. Altro da dire sul bilancio non ho. Lascio la parola per eventuali interventi da parte del gruppo, dei gruppi consigliari.
Niente, solo sempre 100.000 euro della scuola elementare nell'impegno degli investimenti. Manutenzione straordinaria a scuola elementare.
Manutenzione straordinaria a scuola elementare.
Il dettaglio degli investimenti previsti.
Investimenti. Allora, come ho detto prima, barriera fonoassorbente sulla strada statale. Abbiamo raccolto un preventivo, sono circa 19.000 euro. Poi ci sono l'impianto di videosorveglianza sia alla scuola elementare che alla scuola media. Poi c'è l'insonorizzazione dell'aula mensa e dell'aula musica. L'aula mensa è una problematica sollevata anche dall'ASL. Ho già parlato con l'ASL, siccome i lavori probabilmente non siamo sicuri di realizzarli entro l'inizio dell'anno, anche quest'anno andremo in deroga, quindi ci consentiranno di utilizzare due aule che per il momento non utilizziamo. Dall'anno prossimo probabilmente imposteremo la mensa sui due turni in modo da utilizzare solo l'aula mensa e non utilizzare più le aule. Per quanto riguarda l'aula di musica è una osservazione che ci è stata avanzata dalle maestre e in effetti hanno ragione. Quando è stata realizzata come un'aula normalissima, viene utilizzata per la musica e le aule che ci stanno attorno oggi non sono occupate, ma se le occupiamo con delle aule di bambini quando fanno musica ci sono problemi. Poi dovremo fare una valutazione sulle scuole medie, ci sono alcune problematiche. Abbiamo già fatto un paio di sopralluoghi, in particolare c'è una forte umidità di risalita soprattutto nella parte a nord dell'edificio e ci sono ammaloramenti abbastanza consistenti delle travi di legno che sono state messe a vista, quindi sono effetto del sole, dell'acqua e della pioggia. Quindi lì allora sono stati fatti dei sopralluoghi per capire di chi fosse la colpa. Come sempre in queste cose la colpa è difficile individuarla, probabilmente legato a una problematica. I muri della scuola media finiscono dentro nel giardino, cioè la terra del giardino arriva contro i muri. Cos'è successo? L'erba si è infilata sotto lo strato di impermeabilizzazione, ha sollevato e è passata sotto l'umidità.
Se anche il progettista che ha previsto una cosa che è sbagliata o l'impresa che ha seguito in modo...
Allora, il progettista interessato sul punto dice il progetto prevedeva la realizzazione, come per il comune, di un marciapiede o comunque di una canalina per il deflusso dell'acqua, però per carenza di risorse non è stata realizzata e quindi la conclusione è stata di fare il giardino a ridosso.
La conclusione è colpa dell'amministrazione che scelto di togliere la canalina.
Io sostengo che ci sia una responsabilità, l'ho detto molto chiaramente. Adesso stiamo cercando di trovare una soluzione, non ho intenzione di investire risorse su una scuola che è finita 2 anni fa, è chiaro che investire risorse per una causa è sempre un'incognita. Dopodiché, non necessitando di ulteriori interventi la scuola, si pensava di dedicarci alla scuola dell'infanzia, che presenta numerosi problemi.
Quindi nei 100.000 c'è la scuola.
Esatto, okay. Potrebbe esserci la scuola d'infanzia, bisogna capire ovviamente i conti.
Ma la situazione invece con chi ha
ecco,
realizzato la scuola?
Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, ho sollecitato l'avvocato, finalmente è stata fissata l'udienza per l'accertamento tecnico preventivo, che è fissata per ottobre. Fino ad allora non ha senso intervenire, perché significa intervenire e modificare lo stato di fatto. Una volta che sarà uscito il consulente nominato dal tribunale, quindi che avrà fotografato la situazione, potremo intervenire e eventualmente addebitare i costi all'impresa. La speranza è che in sede di accertamento tecnico preventivo questi signori, tra virgolette, vengano ammitti consigli e vengano a fare gli interventi di cui la scuola necessita. Recentemente gli operatori sono intervenuti per 2 crepe che preoccupavano parecchio sia le maestre che la gestione della scuola per la sistemazione, più che altro per capire, cioè non abbiamo fatto opera di sistemazione, ma abbiamo stuccato la crepa con lo scopo di verificare se questa crepa prosegue nell'allargarsi, perché se prosegue nell'allargarsi c'è da preoccuparsi seriamente. L'abbiamo fatta stuccare e basta.
Perché non andrebbe stuccata, andrebbe messo delle...
Adesso io non so che tipo di... Non so che tipo di intervento hanno fatto. A me hanno detto è stata stuccata, io non me ne intendo. Magari mi confronto con l'ufficio tecnico per capire cosa è stato fatto. Perché il senso era proprio quello di verificare che non si che non aumenti lo spazio tra i due... o che la stessa malta che è stata inserita si stacchi, perché quello è segno di movimento, perché altrimenti lì c'è da preoccuparsi, però stiamo a vedere, vediamo il da farsi. Sulle scuole, le 3 aule che sono rivolte verso la statale hanno necessità dell'impianto di condizionamento, di modo che d'estate almeno non apriranno più le finestre, è uno degli altri interventi che sono previsti. Questi sono sostanzialmente gli interventi. No, non so se hanno chiesto condizionamento o deumidificazione, forse la deumidificazione credo abbiano chiesto, sì. Sì.
Riduzione.
No. Per quanto riguarda gli arredi sono arrivate le richieste, le risorse che abbiamo a disposizione sono 15.000 euro, il primo intervento è sulle tende, per quelle aule che non sono munite di tende, servono dei banchi perché c'è una seconda, magari ti lascio la parola a te così, no? Servono dei banchi e delle sedie perché c'è una classe in più, quindi bisogna aggiungere, sì, bisogna aggiungere queste, poi vabbè, ci sono piccoli accorgimenti, alcune lavagne, un paio di lavagne, però non è niente di trascendentale, tutte cose richieste dalla scuola. Non so se avete altro. Carico in materia urbanistica che cessa il 31 dicembre del 2014 è quello relativo all'ufficio tecnico, che erano 2.000 o 3.000 euro. Che però non è intenzione dell'amministrazione rinnovare e neppure individuare un tecnico, perché offrire a un tecnico 2.000 euro per fare un servizio che non viene fatto, perché poi non viene fatto, quindi l'idea è quella di appoggiarsi sull'ufficio tecnico sostanzialmente. Quindi su quello volevamo già toglierlo da quest'anno, però i soldi sono già stati impegnati, quindi purtroppo non è stato possibile. Forse non l'hanno accesa. Prova a vedere. Se vuoi.
Buonasera. Do lettura di alcuni punti del documento che poi lascerò al segretario per quanto riguarda il nostro gruppo Progetto Cavernago. La discussione sul bilancio di previsione per l'esercizio in corso e il biennio successivo si apre in una situazione di continua incertezza e difficoltà sia per i cittadini della nostra comunità che per i conti comunali. La linea politica del gruppo Progetto Cavernago si esplicita nella stesura del bilancio preventivo, laddove si contemperano esigenze monetarie richieste dalle spese necessarie, mantenendo però primaria attenzione ai più deboli che, in questo momento storico di congiuntura economica, si può riassumere nel concetto chi più ha, più deve contribuire al buon funzionamento della vita amministrativa del Paese. Si pensi ad esempio alle esenzioni e ai limiti di reddito sotto i quali noi, tra pochi, abbiamo deciso di esentare i nostri cittadini da alcuni tributi che sarebbe stato facile giustificare come imposti dallo Stato centrale, tenendo conto anche dell'impegno che intendiamo mettere nel sociale con interventi volti ad alleviare le difficoltà delle famiglie particolarmente in sofferenza. I bilanci non devono essere questione per tecnici ed esperti, anche se oggettivamente riconosco che dal caos normativo non è facile orientarsi, ma sono e devono essere lo strumento principale con cui l'amministrazione presenta in modo chiaro ai cittadini le proprie scelte e le relative motivazioni, nonché a consuntivo i risultati raggiunti, nella convinzione che il processo democratico necessiti della conoscenza e della trasparenza dell'azione amministrativa per poter funzionare adeguatamente. Non solo numeri e cifre, ma uno strumento per valutare l'operato amministrativo in modo chiaro e trasparente, così tutti potranno controllare come viene investito il denaro pubblico. I cittadini di Cavernago il 25 maggio ci hanno conferito l'onore e l'onere di amministrare il nostro Paese. Di conseguenza il nostro gruppo, Progetto Cavernago, ha accolto con determinazione, coraggio e passione questa sfida. Intende perciò centralizzare l'azione amministrativa sulla persona e, come cita uno dei punti del nostro programma, si faranno sempre bilanci sociali, non solo nella forma, ma anche e soprattutto nella sostanza. Entrando nel merito dei numeri del bilancio, possiamo affermare con tranquillità che il quadro normativo ed economico è stato redatto, il bilancio di previsione 2014 e quello pluriennale 2014-2016 è in continuo mutamento. Certamente non è cosa facile programmare non sapendo quali saranno le risorse a disposizione e le fonti di finanziamento. In sostanza, si è voluto invertire una rotta non virtuosa, prevedendo un aumento delle imposte non finalizzato a se stesso, ma prevedendo una serie di interventi che aiuteranno alla riduzione delle spese correnti e, conseguentemente, nei prossimi anni consentiranno una riduzione della pressione fiscale. In particolare, l'incarico per la predisposizione del progetto per la sostituzione delle lampade LED e gli interventi al centro sportivo, realizzazione del pozzo e sostituzione caldaie vanno in questa direzione. Meno spese, più risparmi, meno tasse.
Chi è per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016 e della relazione previsionale programmatica 2014-2016, alzi la mano. 6, contrari, 3, astenuti, nessuno. Bene, passiamo all'ottavo punto all'ordine del giorno, che è lo scioglimento anticipato della convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Clusone, Ghisalba e Cavernago. Come sapete, il comune di Cavernago aveva in essere una convenzione, ha tuttora in essere perché non abbiamo ancora sciolta, con il comune di Clusone, Ghisalba e Cavernago per la gestione associata delle funzioni di segreteria comunale. La scelta del gruppo di maggioranza è stata quella di individuare un nuovo segretario che è qui questa sera, che è il dottor Federico Gabbiadini. Lo ringraziamo per aver dato l'assenso, e quindi questa sera il Consiglio Comunale è chiamato a sciogliere la convenzione c'era in precedenza. La decorrenza dello scioglimento è fissata concordemente con la dottoressa Saia dal 3 di settembre. Il dottor Gabbiadini sarà comunque operativo dal primo di agosto. Sì, a scavalco, sì. La definizione tecnica è a scavalco, quindi sarà presente in comune dal primo di agosto. Ritengo che non ci sia altro da dire. Sì. È in fase di predisposizione, sicuramente Ghisalba. Questo lo possiamo dire, giusto? Sicuramente Ghisalba, e poi ci saranno altri due comuni, ma non sappiamo ancora. La convenzione decorrerà dal primo di ottobre, questo è più o meno, sì, più o meno.
Anche la data
vabbè, vediamo, è in fase di discussione. Comunque dal primo di agosto sarà operativo, va bene. Se non ci sono osservazioni, chi è per l'approvazione dello scioglimento anticipato dalla convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Clusone, Ghisalba e Cavernago, alzi la mano. 6 favorevoli, contrari, nessuno, astenuti, 3. Bene, passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, che sono comunicazioni del sindaco. Visto che come in tutti i consigli comunali ho sempre qualcosa da dire, allora abbiamo introdotto questo punto in modo che diventi sostanzialmente anche una sorta di un punto di riferimento dei consigli. Allora, questa sera avevo necessità di comunicare. Prima cosa è legata agli interventi che sono stati fatti alla stazione ecologica. Avrete visto che sono stati fatti gli interventi che hanno previsto l'automatizzazione della stazione ecologica. I lavori saranno pronti tra una decina, quindicina di giorni. Ogni cittadino avrà una tessera personalizzata per l'accesso alla stazione ecologica. Quindi si pone la necessità, purtroppo, so che è un'impellenza, però bisogna che i cittadini passino in comune a firmare per il ritiro di queste tessere. Le tessere, il capofamiglia, quindi sono 944 tessere. Invito, allora, le tessere sono già arrivate, seppur non operative. Magari da settimana prossima, da lunedì, chi vuole può iniziare a passare in orario d'ufficio a ritirarsi la propria tessera. La tessera è personale, la tessera non è cedibile a terzi. Mi raccomando, fatene un buon uso, perché con l'introduzione della tessera magnetica, se poi la tessera di una persona, a meno che si faccia parte del nucleo familiare, che in quel caso è ammissibile, ma se la tessera viene ceduta a un terzo che smaltisce in modo inappropriato o comunque non può smaltire il rifiuto, la sanzione viene fatta al titolare della tessera. E questa era una comunicazione. L'altra comunicazione era relativa al piano di diritto allo studio. Volevamo portare il piano di diritto allo studio in questo Consiglio Comunale perché eravamo pronti, però abbiamo incontrato il dirigente scolastico, che è nuovo, che ha ritenuto di dover fare delle modifiche ai due piani di diritto allo studio, quindi non li abbiamo portati per questa ragione, ma altrimenti li avevano portati. Li porteremo nel Consiglio Comunale di fine agosto di cui parlavo prima, dove saremo chiamati anche a esprimere una delibera relativamente al piano cave e relativamente alla linea autobus all'interno del paese, che era parte del nostro programma elettorale. La porteremo nel Consiglio Comunale di agosto, perché ho attivato i contatti con il gestore delle linee per capire la fattibilità, l'operatività e cosa serve tecnicamente per poter operare. Comunque la delibera la portiamo in Consiglio, in modo che la facciamo e diamo man forte poi ai vari interventi che andremo a fare sugli enti. Non ho altre comunicazioni. Ringrazio tutti, questa non è da votare, ringrazio tutti per la partecipazione, buone vacanze per chi va in vacanza, grazie a tutti.